Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di As Time Goes By. Ho detto una nuova puntata, in realtà dovrei dire l'ultima puntata di As Time Goes By, l'ultima certo per quest'anno, ma anche l'ultima della serie. Non che smetteremo di parlare di cinema, perché infatti dal 2007 l'appuntamento con il cinema non sarà più il mercoledì alle 11.35 come è stato finora con As Time Goes By, ma al sabato invece con Effetto Cinema. E per chiudere, è il caso di dire in bellezza questa trasmissione, ho deciso di proporvi una rosa tra le ospiti più belle, veramente più affascinanti che ho avuto durante tutti questi anni. Cominciamo con Fanny Ardant, con cui abbiamo avuto una lunga conversazione durante le riprese di Callas Forever. Allora, intanto grazie per essere in nostra compagnia. So che appunto lei è impegnata intanto nelle riprese, quindi appunto è proprio un momento rubato al suo lavoro. Sì. Dunque, lei ha già avuto modo di affrontare il personaggio di Maria Callas in teatro, interpretando Masterclass qualche anno fa per la regia di Polanski. Che differenza ha potuto notare tra le due interpretazioni appunto di questa donna, di questa figura poi realmente esistita?
Sono due punti di vista molto diversi. E poi c'è una cosa per il teatro dove c'è il verbo, c'è questa che è un fatto reale perché lei è andata a dare queste masterclass alla Jolar School, che invece il copione di Franco Zeffirelli è una ficzione su un personaggio vero, come le ultime mesi della sua vita, però attraverso una storia inventata e attraverso la quale si può ritrovare le parti più essenziali del carattere di Maria Callas.
Ecco, il carattere di Maria Callas. Io, nella sua filmografia, lei ha spesso interpretato dei personaggi, diciamo, con un cuore ottocentesco, anche se in una realtà invece moderna, no? Penso per esempio a Matilda, la Femme d'à Côté, o Benvenuta di Delvaux. Mi sembra che Maria Callas si iscriva nello stesso registro.
Sì, poi dico sempre che interpretare Maria Callas per un'attrice come il sogno di tutta attrice, perché lei era l'attrice assoluta, con quella cosa ancora più difficile con la musica e il canto, era un artista alla ricerca dell'assoluto, non era mai soddisfatta della cosa che lei faceva, cercava, lavorava, allora è come un esempio, e interpretare per un'attrice un personaggio così mette sempre in discussione la propria persona.
In questo aspetto mi sembra che ci sia qualche cosa di simile anche a lei.
Oui,
si riconosce.
Oui. Allora, bon, l'attrice più modesta, perché dopo aver sentito tanto il canto di Maria Callas, si nota questa enorme difficoltà di dire, ma domani come la voce va a rispondere, anche con la più grande buona volontà, con il più grande lavoro, se domani sul palco al momento che canterà le grandi arie, che sia Lucia della Marmor o Norma, se non c'è la voce, cosa succede? Dunque trovo che è una vita difficile.
E a proposito di questa, lei diceva se non c'è la voce, purtroppo lei interpreta il personaggio della Callas quando come dire, il periodo più alto della sua carriera era già terminato. Ha usato in un'intervista che ho letto recentemente l'espressione d'un uccello a cui hanno tartato le ali. Questo è un aspetto del personaggio che ha potuto in qualche modo interpretare sia in questo sia nella masterclass, perché anche
esatto.
In masterclass era così un insegnante. Io non ho mai
perché
visto la Callas come
trattandosi racconti di questa donna che ha esistito e che tutti sanno i fatti della biografia, è un esempio universale di essere, di soffrire dell'assenza della cosa per quale uno si è abbattuto tutta la vita. Ma vale per tutti, vale per quello che scrive che non ha più ispirazione, vale per il pintore, vale per il musicista che non può più suonare il violino, la ballerina. Dunque, attraverso un personaggio così come Maria Callas, che ha avuto quella la tragedia di perdere la voce, si può fare il discorso più ampio dell'essere umano che è tradito dalla cosa per quale lui ha vissuto.
Il personaggio, un'ultima domanda, lo ha ricercato, non so, nei documentari, nelle incisioni?
Mai... No, perché...
O lo cerca dentro se stessa? Voilà. Questa era la mia domanda.
Voilà. Perché non ho mai voluto veramente fare un documentario su Maria Callas, di essere proprio come lei. Ho preferito, attraverso quel copione, attraverso l'aiuto di Franco Zeffirelli, ritrovare un'anima. Perché non sarò mai Maria Callas. Non si deve ritrovare un stile, un'epoca, così. Però voler copiare toglie la possibilità di andare all'essenziale, trovo. Perché è aneddota le cose, qualche volta. Ma la cosa che non è un'aneddota è l'essenzialità di lei.
Sì. Non è
vero che è morena, è alta, certe così, tipi così, facile, però dopo...
Sì, ma non è l'esteriorità che appunto va riprodotta, ma invece è un'anima. Bene, signora Ardan, la ringrazio, stavo per chiamarla signora Callas, la ringrazio molto per questa...
No, sono io che la ringrazio.
Per questa conversazione, è per me un privilegio particolare aver parlato con lei.
Ah, è molto gentile. Allora, ci vedremo forse un giorno.
Lo spero proprio, e buon lavoro.
Grazie,
arrivederci. La voce straordinaria di Maria Callas, in Castadiva di Bellini, ci accompagna ad incontrare la nuova ospite, Virna Lisi.
Buongiorno a tutti.
Volevo con lei ripercorrere le tappe della sua carriera, ma soprattutto parlare del mestiere d'attrice. Quello che la spinge a scegliere un copione, in genere che cos'è? Preferisce così dare maggiore importanza al suo ruolo, alla sceneggiatura, al regista che la dirigerà? Qual è decisivo?
Guardi,
diciamo,
le cose sono parecchie, perché vede, un buon soggetto però con un regista scarso non va bene. Io preferisco sempre un buon soggetto con un bravo regista, anche con una piccola parte, però che sia in un contesto molto positivo, perché tante volte può essere un bel soggetto, poi un regista è scarsissimo, per cui così la cosa poi alla fine non funziona. Per cui, e poi il copione, quando mi mandano un copione che lo leggo, mi deve dare una grande emozione. Allora, se mi dà un'emozione, se capisco che il personaggio è un personaggio così che vale la pena interpretare, allora lo accetto, altrimenti no. E io sono una che rifiuta abbastanza, devo dire, perché ho altre distrazioni, diciamo, insomma. Ho una famiglia da seguire, questo l'ho sempre fatto, dico, ma insomma ho tre nipoti, per cui la mia vita è concentrata molto su quello che è il privato della mia famiglia e queste cose, insomma.
Quanto di lei lascia entrare nei suoi personaggi?
Ci sono dei personaggi che mi assomigliano proprio come tipo di donna, come tipo di vita, come, e allora quelli sono un po' facili da interpretare, nel senso che io dico, veramente arrivo la mattina sul set come se fossi a casa mia, insomma, mi sento molto a mio agio, molto così. Poi ci sono personaggi tipo, non so, la regina Margot, quando la interpretai, che era questa regina di Francia, cattiva, terribile, eccetera, e questa madre severissima, insomma, lì entrare in un personaggio come quello diventa molto più difficile, insomma. Io infatti, prima di interpretare quel personaggio, lessi molte molte cose su questa Caterina de' Medici, feci degli studi insomma approfonditi per capire che tipo di donna fosse. Insomma, quelli sono un po' più complicati, però sono quelli che mi piacciono di più in fondo.
Quel ruolo le ha anche dato un premio prestigioso. Che cosa rappresenta per un'attrice ricevere un premio? E qual è la soddisfazione più grande, in generale, dico, per un'attrice? Così, la reazione del pubblico, il lavoro in se stesso, vedersi sullo schermo?
No, io devo dire la reazione del pubblico. Guardi, quel giorno quando presi quel premio e tutto il palazzo del cinema di Cannes si alzò in piedi e stettero in piedi 10 minuti a applaudire, le giuro che l'emozione è tanta, tant'è vero che mi misi a piangere come una stupida, proprio non riuscivo a frenare le lacrime, proprio mi venivano giù. E per me il pubblico è la cosa più importante, perché il pubblico è quello che ti dà, il pubblico, se il pubblico ti ama, ti dà la spinta vera per poter fare le cose fatte bene, insomma, e quando senti che c'hai un pubblico dietro che ti ama, che ti segue, che non perde una cosa che fai, io tante volte così vado in giro per la strada e mi dico: signore, ho visto quello, ho visto quell'altro, che soddisfazione, che emozione che mi ha dato. Quello per me veramente vale molto di più di un premio certe volte.
Se dovesse dare un consiglio ad una giovane attrice che comincia, che cosa gli direbbe soprattutto?
Beh, io devo dire che dare consigli non mi piace, ma non perché io non amo dare consigli, io li darei i consigli, solo che oggi queste giovani attrici sanno già tutto, nascono e sanno tutto, per cui i consigli non li accetterebbero neanche dal padre e dalla madre, per cui è meglio non dare consigli. Io i consigli li do alla mia famiglia se mi li chiedono, ci avrei tante cose da dire, ma nessuno te li chiede, nessuno sente la necessità di avere un consiglio oggi, perché nascono tutti imparati, questa è l'impressione che mi danno, insomma. Per cui le cose che ho immagazzinato, che ho imparato, che me le porterò dietro con me, perché dare consigli oggi è molto difficile, insomma.
Implicitamente le consiglia l'umiltà, ovviamente.
Ecco, no, ecco, io trovo che l'umiltà sia la cosa più giusta. Questa presopopea che hanno molto spesso dopo due film o un telefilm che hanno fatto, dico, è pazzesco, c'è tanto da imparare, ma non lo sanno, ma insomma, pazienza. Staremo a vedere quello che succederà di questo nostro cinema.
Bene, signora Lisi, io la ringrazio moltissimo, è stata una conversazione piacevolissima per me e sono sicuro per tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, un abbraccio a tutti, arrivederci.
Arrivederci. Da una grande attrice del cinema italiano ad un grande regista del cinema italiano, Roberto Rossellini, di cui quest'anno tra l'altro si è celebrato il centenario dalla nascita. Noi abbiamo avuto ospite nei nostri studi sua figlia Ingrid. Siamo in compagnia di Ingrid Rossellini, benvenuta intanto.
Grazie.
Allora, vorrei cominciare questa nostra conversazione dalla hall dell'albergo Raphael a Parigi, e dove c'è un canguro. Cosa ci fa un canguro a Raphael?
Eh sì, un bell'inizio. Che erano i padroni dell'albergo erano molto cari con papà e pazienti, non solo perché papà ci aveva messo lì e portò dall'Italia una grossa signora che ci cucinava la pasta, che dice: sono i bambini, non vengono su sani se non mangiano gli spaghetti
non italiani.
E poi anche perché aveva paura che noi ci sentissimo soli e così un po' persi, arrivò, si presentò letteralmente un giorno nella hall dell'albergo con un canguro e disse: l'ho preso sui Chiè della Senna. Ma io l'ho visto i Chiè della Senna, vendono vero polli, conigli, dove un canguro? Io non l'ho mai capito. E papà, poi spendaccione com'era, non aveva tanti soldi, però un canguro l'avrà speso chissà cosa. Dice, e poi chiedendo a questo albergo, che era un albergo molto così, cioè, fashion, antico, molto bello, possono i bambini portare il canguro nella stanza? Farebbe tanto piacere ai bambini. E logicamente questi dissero: assolutamente no! E ci cacciarono tutti. E papà, mi ricordo sempre, raccontava la storia di tornare in treno con il canguro, che poi fu messo allo zoo di Roma, e noi per anni siamo andati a trovarlo, a portargli le banane. Insomma, la follia di una cosa così, io trovo, nel ricordo adesso, è proprio veramente adorabile anche.
Sì. Vostro padre aveva appunto questa...
Sì.
Questa grandezza, no? in qualche modo, veramente riusciva a far sognare. Tu eri troppo piccola quando i tuoi genitori lavoravano insieme, quindi non credo tu sia stata sul set, purtroppo.
Peccato, perché sarebbe stato molto divertente vederli lavorare insieme, perché erano talmente diversi ed è impossibile per me capire come si siano capiti, ma in effetti non credo si capissero tanto. E io, perché lo chiesi a mamma anni dopo, e lei per esempio diceva che le storie che papà scriveva, Viaggio in Italia, Stromboli, non è che mamma esattamente capisse dove voleva arrivare, però questo le dava nel volto uno smarrimento che andava benissimo per la parte, che sono tutti personaggi molto persi, e va benissimo perché estremamente, e devo dire che è brava di adattarsi così, perché difficile, lei che era venuta da un mondo dove tutto preciso, calcolato, Hollywood, no? E di poi improvvisare, papà metteva dei dialoghi approssimativi, ma lei si è adattata, e devo dire, quando rivedo i film la trovo bravissima, bravissima. D'altra parte io mi ricordo una cosa, che però questa l'ho letta invece nella storia che mamma ha scritto, la sua biografia, che papà si sedeva sotto la camera e la guardava, in qualche modo però guardandola le indicava, lei vedeva dagli occhi di papà che cosa voleva, lo capiva così. E infatti c'era sempre: stai lì ben visibile che io ti guardo e capisco. Che strano, c'era comunque dunque un'intesa, anche se erano così diversi. Mamma era molto intuitiva, non era intellettuale come papà, ma era estremamente intuitiva, evidentemente coglieva quello che lui voleva, perché sì, nei film è veramente, io trovo, straordinaria. Sì.
Il ricordo più caro che hai dei tuoi genitori, quello che ti accompagna, diciamo.
Ma io quando anche piccolissimi e quando erano insieme, è l'unico momento che abbiamo avuto un senso di famiglia insieme, perché questo c'è, cioè, io quello che mi è dispiaciuto, che proprio perché noi siamo cresciuti senza i nostri genitori, c'è sempre stata quest'ansia di stare più vicini, di averli di più. E allora ho sempre pensato che nella vita, poi crescendo, avremmo potuto avere questa vicinanza che non abbiamo avuto. Invece sono morti tutti e due giovanissimi. Allora i ricordi più cari sono lontanissimi, ma me li ricordo ancora di Santa Marinella. Proprio noi dovremmo avere, eravamo appunto 4 anni, ma qualcosa mi ricordo, anche perché ho visto fotografie, filmini, quando eravamo tutti insieme, quando eravamo una famiglia, ma è durato pochissimo. Però lì sì, mi ricordo anche il filmino che avevano fatto a Santa Marinella, che
parla
Siamo Donne, quando sì, parla con Robertino, lì mi dava un'enorme tenerezza, sì, per i cani, insomma quel momento che siamo stati tutti vicino.
Siamo partiti parlando di un canguro e vorrei terminare parlando di un fringuello.
Ah sì, 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 il fringuello. No, perché io dico sempre racconto sempre questa storia, che una delle scene che adoro dei film di papà è la fine del San Francesco, perché lui l'ha preso in effetti dai Fioretti, dove c'è questo girotondo finale dei Fraticelli, perché Francesco dice: in che direzione? I Fraticelli dicono: in che direzione dobbiamo andare? Francesco dice: girate su voi stessi e poi la direzione in cui cadete è quella vostra. E papà aveva preso dei veri frati che aveva incontrato, e uno di questi però non era poi un frate, era Peparuolo, si chiamava, era uno del luogo, ma non era tanto, insomma, gli mancava un po' come di senno, non era potuto diventare frate, però lui infatti cade, mentre tutti, allora uno cadeva verso Arezzo e Francesco dice: allora quella è la tua via, eccetera eccetera. Quando arriva a Peparuolo, lui cade, tira sugli occhi, vede un uccellino e dice: ma io sono caduto verso quel fringuello. E questa è una battuta che lui disse così spontaneamente, e la meraviglia fu che allora Francesco, che insomma faceva la parte di Francesco, dice: beh, vorrà dire segui quel fringuello, e papà la lasciò perché è stupenda. E io la penso sempre così nella vita, perché quando mi manca quel suo ottimismo, quel suo amore per la vita, penso sempre così: bisogna seguire il primo fringuello, il canto del fringuello, in qualche modo seguire la via che ci indica.
Bene, grazie allora.
Grazie. Grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e anche, come vi dicevo in apertura, questa serie E Stai in Goes By, che ci ha accompagnato per tanti anni. Vi ricordo il prossimo appuntamento invece con il mondo del cinema, che è il 13 gennaio 2007 alle 10:35 del mattino con Effetto Cinema. Allora vogliamo chiedere a Sam di suonare un'ultima volta E Stai in Goes By?
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.